Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio amici radioascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento da Federico Piana. Subito il ringraziamento a Mario Scatton, Maria Serena Tuglio ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Vi do il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Oggi parliamo delle violenze in India, cosa che non fanno molti quotidiani italiani, se ne occupano ben poco, e questa sera c'è stata praticamente un'altra violenza nell'Orissa con 100 case di cristiani bruciate, e naturalmente in Orissa c'è il coprifuoco. Per capire cosa sta accadendo e cosa si può fare per cercare di porre fine a queste violenze, io do il benvenuto a padre Bernardo Cervellera, direttore di Asia News. Ciao padre Bernardo, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
E poi a Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, perché l'Europa ieri ha fatto un piccolo passo molto importante proprio per denunciare queste violenze da tempo taciute. No, Mauro, benvenuto.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Io, Mario Mauro, inizierei subito a capire cosa è accaduto in Europa ieri, perché c'è stato un piccolo passo, direi, molto importante, perché l'Europa in qualche modo si è mossa in difesa di cristiani in India, no?
Ma più che altro vorrei dar conto di un aspetto del dibattito che c'è stato ieri in Parlamento Europeo. Noi siamo alla vigilia di un importantissimo vertice Unione Europea-India, nel quale si va a consolidare l'aspetto di partenariato strategico tra le due realtà, decisivo anche per la gestione della nostra globalizzazione. La realtà è che quando hanno relazionato in Parlamento il Consiglio, quindi la Presidenza francese, e la Commissione, hanno relazionato sui contenuti di questo accordo omettendo completamente qualsivoglia giudizio e qualsivoglia riferimento a quello che in India sta succedendo. Considerando questo inaccettabile, siamo riusciti ieri a coagulare le forze politiche del Parlamento, che tradizionalmente sono anche propense a rifiutare qualsiasi citazione della persecuzione dei cristiani, e abbiamo preteso e quindi inserito nel contenuto dell'accordo che si andrà a siglare a Marsiglia la prossima settimana esattamente una serie di passaggi che non solo danno notizia del giudizio su quello che accade ai cristiani a quella latitudine, non solo responsabilizzano, per usare un termine diciamo eufemistico, il governo indiano federale in ordine a quello che accade negli stati come l'Orissa, ma soprattutto pongono una serie di condizioni in ordine diciamo alle misure che dovrebbero riguardare non solo i responsabili di questi eccidi, ma anche il ruolo delle polizie locali, che è stato sostanzialmente di omissione quando non di connivenza, e in particolar modo anche poi la compensazione alle famiglie delle vittime. Parliamo di oltre 4.000 proprietà date alle fiamme, di 50.000 persone che in questo momento sono alla macchia per sfuggire alle persecuzioni, e sostanzialmente di compensazioni vere e proprie anche per i danni subiti dalla Chiesa. Questo per fare eco anche alla protesta che da parte dei cristiani in numerose altre zone dell'India si è levata per ricondurre il governo centrale anche al senso dello scopo della sua missione. Non dimentichiamo che l'India, perlomeno in linea teorica, nasce intorno a un progetto di convivenza interetnica e interreligiosa.
Padre Cervellera, è importante che l'Europa abbia alzato la voce da questo punto di vista, però di queste violenze se ne parla poco, i giornali ne parlano poco, solo Asia News, Avvenire e qualcun altro dice e alza la voce con cose molto forti e molto importanti per denunciare quelle che sono violenze quotidiane. Ieri sera abbiamo detto che ci sono state altre 100 casi in Orissa date alle fiamme.
Sì, infatti ci sono ancora continuamente fatti così di cronaca, e questi qui sempre nel distretto di Kandamal, che è il distretto dove tutto è iniziato, diciamo, questa nuova ondata di violenze è iniziato, in cui i fondamentalisti stanno bloccando tutte le strade proprio per ostacolare in qualche modo il lavoro della polizia, e quindi si teme che anche questa notte, la notte che verrà, non soltanto la notte scorsa, ci saranno ancora distruzioni e diciamo, è caccia all'uomo, perché avviene così. Poi la cosa terribile è che ogni persona cristiana viene messa di fronte alla scelta, cioè o ti riconverti all'induismo oppure ti bruciamo la casa e ti ammazziamo.
Padre Bernardo, per quale motivo ciò sta avvenendo? Molti sostengono che sia un motivo più politico che religioso, perché le caste alte, quelle che hanno i soldi, hanno paura che i poveri vengano emancipati dalla Chiesa e quindi mettono dei freni in questo modo, e poi la popolazione non credo che sia essa stessa a uccidere in alcuni casi, ma dare alle fiamme le case dei cristiani, ma sono i partiti politici che in qualche modo incitano queste folle.
Ma non so se i partiti politici incitano, certo è che li coprono. Certo, questo è
che
chiaro.
È ancora peggio, padre Bernardo.
Li coprono soltanto perché di per sé i fondamentalisti, almeno secondo i dati che abbiamo, i fondamentalisti proprio violenti sono il 5% un po' della popolazione indiana, però questi qui appunto hanno un progetto molto nazionalista, per cui vorrebbero eliminare la presenza di cristiani, di musulmani, di zoroastriani, di tutte le minoranze che ci sono in India, perché secondo loro l'idea dell'India deve essere soltanto indù, cioè la vera India è soltanto indù. Tutto questo appunto è un po' giustamente molto, molto contraria all'immagine che c'è l'India, cioè come un paese laico, multietnico e multireligioso. Questo nazionalismo poi è sposato dal partito che c'è all'opposizione, e quindi questo partito in qualche modo li copre, questi fondamentalisti, la polizia li copre e creano quindi tantissimi disastri.
Adesso io andrei a Calcutta in India da padre Giuseppe Verzotto, missionario salesiano responsabile della casa provinciale a Calcutta, proprio per capire come i cristiani lì stanno praticamente ricevendo queste notizie, come vivono queste violenze. Io farei partire l'intervista, la commenterei poi con Mario Mauro e padre Bernardo Cervellera, perché ci dà uno spaccato davvero interessante delle emozioni che i cristiani stanno vivendo e naturalmente delle paure e delle situazioni davvero particolari che poi vengono raccontate appunto da padre Verzotto.
Non siamo capaci di capire perché tutta questa opposizione al cristianesimo, perché non è soltanto nell'Orissa, come sanno certamente tutto il mondo, ma è dappertutto, un po' in India, l'unico forse due o tre posti o stati, come si chiamano qui in India, che non sono stati toccati da questo, ma in tutti c'è questa voglia di distruggere, di far soffrire o di fare anche scomparire in certi sensi il cristianesimo da questi posti. Non vorrebbero che ci fosse la cristianità in India.
Ecco, padre Verzotto, per quale motivo vogliono questo? Cosa ha fatto loro il cristianesimo? Che cosa odiano del cristianesimo?
Ah, certamente che il cristianesimo ha sempre fatto tanto bene e difatti continua a fare tanto bene. Vorrebbero dire: voi siete qui, potete insegnare, e non lo fate certamente perché volete il bene agli altri, dice, volete che ci sia nessuno, mi metta nessuna cosa contro di voi, un inciampo nel vostro modo di fare. No, si potrebbe dire: noi siamo adesso capaci di fare tutto quello che gli altri facevano, perché voi venite qui adesso a portarci anche una religione che secondo noi non è nessuna cosa straordinaria? La nostra religione di per sé soddisfa tutti i nostri, la nostra popolazione, quindi non c'è bisogno per voi di venire qui a tirare alla religione cattolica molti, e per di più dicono: ah, voi vi rivolgete a quelli che sono poveri, e difatti la prima persecuzione in Orissa continua anche adesso, è sempre da questa gente un po' bassa, sono questi che Gandhi chiamava i figli di Dio, sarebbero la popolazione che è la più povera di per sé, e loro dicono: ah, voi venite qui, e continuano a dire, voi date un po' di aiuto materiale e poi lo volete che diventino quello che non sono. Loro sono indiani e voi volete che diventino come la religione di altre nazioni.
Anche perché, padre Verzotto, mi dica lei se è la verità o meno, hanno paura che i poveri si emancipino e quindi diventa anche una questione politica.
Ah, questo è il punto anche, specialmente la caste alta, che sono moltissimi, no? Perché lo si vede anche in altri aspetti, quando per esempio alcuni anni fa, o anzi l'anno scorso, si voleva dire, beh, nelle università, nelle cose così, voi scartate sempre quelli che sono poveri, quelli che sono di casta bassa, come si dice, no? E non volete, allora dicevano, ah, mettiamo un numero di studenti che sono di casta bassa che devono essere accettati. Ci fu una rivoluzione in parecchi città dell'India, questi che i ricchi e quello che dice, ma perché? Se hanno veramente l'intelligenza, che siano accettati, non c'è bisogno di dare un certo numero di studenti che possono, no? O che sia un numero già fissato, così che quasi tutti quelli che vorrebbero potessero andare lì. E certamente che quindi, come dice lei, c'è di sotto questa idea qui.
Padre Verzotto, ma le violenze chi le fa? La popolazione o sono gruppi politici organizzati?
Non è certamente la popolazione, e difatti si vede anche qui, noi abbiamo ricevuto alcune suore e ragazzi che erano lì nell'Orissa, e che certamente loro dicono non riusciamo a capire, e quelli che fanno queste persecuzioni è un numero illimitato, ma però sono eccitati da questi altri che dicono, oh, questi qui vengono qui a conquistarvi e vogliono ancora portare l'oppressione di 100 anni fa e così.
Come reagiscono a tutto questo i cristiani che sono impegnati?
Che il Vangelo ci dice, beh, cercate di opporvi, fate capire agli altri, ma però ci sono alcuni anche che dicono, ma se noi siamo cittadini indiani e siamo nati qui, paghiamo quello che devono fare, quello che si deve fare, le tasse e questo, dobbiamo ricevere anche questa protezione, perché questo è un nostro diritto. C'è fu un vescovo di Bangalore che ha parlato molto duramente. Certamente che adesso i cattolici stranieri sono pochissimi, ma quello che loro sempre pensano è che questi cattolici che sono qui hanno le stesse idee, la stessa mentalità di quelli del West, come si dice anche qui, no?
Quindi hanno paura però i cattolici che sono lì missionari, padre Verzotto?
Non credo, certo che è una situazione che non si vede, secondo me, e non dico mica che sia l'opinione di tutti, che non si vede ancora una soluzione benevola, perché anche c'è anche questo effetto qui che è sempre un effetto politico, e questi che sono al capo di uno Stato, anche il governo di Delhi, hanno sempre paura perché dicono, se noi ci muoviamo avrà una cosa sempre non tanto buona per noi alle elezioni che saranno il prossimo anno. E difatti sembra che tutti gli stati come l'Orissa, come anche il Kerala, perché anche lì ci sono stati dei casi, anche lì vicino a Bombay, e veramente il governo di quello stato non si è mosso niente, non ha mai detto questo non è buono, perché anche i poliziotti per esempio sono sempre lì che stanno a guardare, i poliziotti o arrivano quando tutto è finito oppure sono lì presenti e non fanno niente.
Padre Cervellera, non fanno nulla, c'è connivenza come dicevi tu prima.
Molta connivenza da parte dei poliziotti che appunto, ma addirittura da parte dei ministri, soprattutto dell'Orissa, proprio dopo i primi massacri, le prime distruzioni, il ministro dell'Orissa ha detto ah no, ma è tutto tranquillo, anzi la situazione ce l'abbiamo in mano tranquillamente, e intanto sono stati ammazzati 30 cristiani, sono state bruciate decine di chiese e villaggi distrutti.
Mario Mauro, il Parlamento europeo, oltre a fare questa bellissima cosa, a mettere in calendario, a dire che poi insomma protesterà, può fare delle cose più concrete, perché a questo punto pare che ci sia bisogno anche di azioni, no? Non solo di parole, Mauro.
Ma guardi, innanzitutto il vertice Unione Europea-India non è un momento di parole, è un momento di accordi commerciali e politici. Vorrei poi sottolineare che sempre in questa sede, un anno fa, il vecchio presidente dell'India, Abdul Kemal, ha detto delle parole sulle quali bisognerebbe riflettere. Ha detto che tutto quello a cui tiene nella vita l'ha imparato in una scuola cristiana, in India. Ha imparato l'amore per l'avventura della conoscenza e ha imparato la laicità delle istituzioni. Esattamente questo è il punto. Oggi la democrazia indiana sta scivolando verso una concezione fondamentalista in cui si prende Dio come pretesto per un progetto di potere. Quindi a contrastare il partito del Congresso di ispirazione socialista c'è un partito di ispirazione induista nazionalista sotto il quale però proliferano molti altri partiti che hanno pratiche di carattere estremista finalizzate a ottenere vantaggi politici da ogni circostanza. Ed è questo che soprattutto dobbiamo temere e combattere.
Ma come, Mauro, però, concretamente?
L'India,
come?
Siccome l'India è una grande democrazia, cioè subisce sul piano internazionale il peso degli accordi, esattamente bisogna mirare a inserire queste clausole negli accordi che mano a mano si stipulano con l'India.
Praticamente,
le giornate di Marsiglia serviranno a questo.
Praticamente dire io ti do le commesse se tu insomma fai cessare un pochino queste violenze, questo è un po', no? È l'idea.
Questo è uno degli aspetti, ma tenga conto che l'Unione Europea nel rapporto con l'India è anche il più grande donatore verso l'India, così come lo è verso il resto del mondo. Doniamo per 57 miliardi di dollari ogni anno e non credo che l'India non abbia interesse in questa partita.
Padre Bernardo, può servire secondo te questo, insomma, un ricatto economico, un ricatto anche commerciale? Insomma,
ma
basta.
Non parlerei di ricatto, cioè secondo me oltre a chiedere la fine della violenza, che non è da ricevere con i ricatti economici, ma semplicemente in nome del comune rispetto dei diritti umani, di cui l'India è firmataria, l'altro aspetto secondo me è aprire l'educazione. Sono ben contento di sapere che ci sono 57 miliardi di euro o di dollari, non ho capito bene, che vengono dati all'India. Di tutto questo secondo me bisognerebbe sostenere scuole, seminari e luoghi di educazione sia per caste alte che per caste basse, in modo tale che ci sia veramente un incremento dell'educazione e della convivenza dentro nella popolazione indiana. Secondo me c'è anche un altro aspetto che bisogna tenere presente, che anche tutte le compagnie industriali che vanno a investire in India, che vanno a lavorare in India, ormai l'India è diventato un paese appetibile dal punto di vista economico, tutte queste non devono preoccuparsi soltanto del loro profitto, devono preoccuparsi anche dell'educazione, perché nell'educazione e nell'emancipazione si crea appunto questa laicità dello Stato e questa multiculturalità rispettata e osservata che fa bene anche all'economia.
Dobbiamo dire, caro padre Bernardo, che non solo l'Europa deve fare qualcosa, ma tutta la comunità internazionale, e su questo certo. Ci sono delle divisioni profonde, l'Europa, insomma, spero che parli una sola voce, ma comunque anche l'ONU deve prendere posizione, cosa che non ha fatto poco.
Beh, sai, l'ONU è malato tanto ed è preoccupato tanto dell'islamofobia, è malato tanto di problemi di minoranze, delle minoranze in Amazzonia, degli indios dell'Amazzonia, ma a quanto pare appunto la cristianofobia non la percepisce. Ecco.
Mario Maro, su questo è d'accordo, insomma, c'è un'Europa che si sta organizzando a parlare una sola voce, però poi l'ONU insomma pensa ad altro.
In questo momento paradossalmente l'Europa è più avanti. Nell'ONU si manifesta una contraddizione che è legata alla forma attuale della governance mondiale. Se l'ONU ha partorito un passo come fare presidente della Commissione per i diritti umani la Libia, non abbiamo granché da aspettarci per l'immediato futuro. Evidentemente lì il meccanismo dei veti incrociati pesa troppo, però il stesso tipo di battaglia che si è portato avanti in Europa perché ci si emancipasse appunto dalla cristianofobia, penso che si possa condurre anche in quella sede con il contributo di qualche governo di buona volontà.
Ad esempio?
E in questo penso che il governo italiano possa avere un ruolo.
Oltre all'Italia, Mauro, quale altro governo potrebbe sostenere questo tipo di strategia?
Io ho avuto modo di parlare di queste cose, ad esempio anche con la presidenza francese, e credo che il governo francese sia disponibile in questo momento. E in questo momento evidentemente anche la leva europea non è da trascurare.
Padre Cervellera, secondo te per quale motivo c'è tanto odio in India verso i cristiani, che poi sono una minoranza, no? In fondo.
L'odio dipende, secondo me, dal fatto, o meglio, secondo me, da quello che ci dicono i nostri corrispondenti e anche i missionari del FIME che sono lì presenti. L'odio dipende dal fatto che questo Vangelo che viene dato alle persone più povere, poi, diciamo così, trasforma la vita di questi poveri, perché gli permette loro di andare a scuola, permette loro di comprendere di più la vita, permette loro di esigere più diritti. Per esempio, proprio in Kandamal, nel distretto dove appunto è iniziata questa nuova persecuzione e dove continua, lì il cristianesimo è aumentato stranamente del 4%. Rispetto alla media nazionale, che è del 2,4%. Come mai? Perché appunto i tribali si vedono sfruttati, angariati, oppressi, emarginati dalle caste alte, e quindi vedono invece il cristianesimo come via d'uscita per una loro dignità, per il rispetto sociale che loro desiderano avere. E naturalmente questo crea, diciamo così, sussulti nella struttura sociale indiana, per cui vedono il cristianesimo come una rivoluzione sociale. A che cosa però? Ai privilegi delle caste alte però, e quindi diciamo così, il problema è vedere se l'India deve rimanere ancora uno stato dove le caste hanno un peso enorme e dove quindi c'è immobilità, oppure se deve muoversi verso una convivenza più dignitosa per tutti.
Padre Verzotto diceva questo: abbiamo tentato di fare inserire nelle università alcuni delle caste povere e c'è stata la rivoluzione.
Per questo, per esempio, un missionario del PIME, del mio istituto, del Pontificio Istituto Missioni Estere, in Andhra Pradesh, che è uno degli stati più poveri dell'India, ha deciso di creare una università per i paria, proprio perché altrimenti questi paria non hanno possibilità di andare all'università.
Va bene, grazie allora a padre Bernardo Cervellera, direttore
grazie
di Asia News, e a Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, per essere stati in questa fascia d'approfondimento. Grazie molte, e ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317.